Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, da Antonio Rosmini Serbati, sacerdote. Prefazione. Premessa alla seconda edizione. A questa seconda edizione del Catechismo, disposto secondo l'ordine delle idee, stimo opportuno anteporre alcune parole che espongano il fine e la ragione dell'opera. Il fine che mi condusse a compilarla fu il bisogno di dare ai giovani alunni dell'Istituto della Carità e ai suoi coadiutori temporali un'istruzione uniforme della dottrina cristiana. La ragione poi, secondo la quale fu messa insieme, giustifica il metodo seguito in essa e la scelta della dottrina. Quale sia il metodo, è dichiarato dallo stesso titolo, dal quale si scorge che la materia fu disposta entro l'opera secondo l'ordine delle idee. Noi crediamo che ogni uomo saggio intenderà il perché di questa disposizione. Le idee si sviluppano con un ordine o successione naturale che determina e prescrive alla mente umana tutti i suoi passi. Infatti, non dobbiamo credere che l'intelligenza umana possa muoversi secondo la sua volontà. Anzi, ella non si può muovere se non secondo quelle leggi immutabili che presiedono al suo movimento. La natura medesima le ha prestabilita tutta la serie dei suoi passi, e questa serie va così graduata che nessun salto le è possibile in alcun modo, ma da una verità ella non può andare che all'altra più prossima, e da questa pure alla sua più prossima, e così via percorrere la catena delle verità, senza che nessun anello di essa le sia concesso di omettere e di sorpassare. Questa legge di gradualità è osservata allo stesso modo dalle menti degli adulti e da quelle dei fanciulli, in quanto non è legge di un'età più che di un'altra, ma è legge della stessa natura della mente e dei suoi oggetti. E da questa legge inviolabile deriva il principio regolatore di ogni istruzione. Per istruzione io intendo la via di comunicare cognizione agli uomini, in quanto non è istruzione quella che affida alle memorie dei suoni materiali, dei vocaboli e delle locuzioni non intese da quelli che le hanno apprese e le recitano. E qui nasce facilmente l'illusione in molti che si persuadono di aver istruito egregiamente un fanciullo o un adulto quando sono pervenuti a fargli pronunciare con la lingua un discorso che significa certamente molte belle cose per tutti quelli che lo sentono recitare, perché l'intendono, ma non così a lui che lo recita, perché non l'intende. Che se in un secondo tempo comincia anch'egli ad intenderlo, allora, e solo allora, comincia ad essere istruito. In quanto il fatto di pronunciare materialmente molti vocaboli ordinati e connessi in qualunque modo non è affatto un atto di un essere intelligente, ma di un essere meccanico e tutt'al più sensitivo. Intenderne invece il significato, questo è un atto di un essere intelligente a cui l'istruzione appartiene. Da ciò appare con chiarezza che tutti gli istruttori, se vogliono veramente istruire, sono nella indeclinabile necessità di condurre le menti per quei gradini, appunto, per i quali esse, secondo la loro natura, si muovono. Ed ogni qualvolta pretendono farle andare di salto, mettendo loro prima innanzi quelle verità che debbono venire in seguito, essi non le istruiscono, ma le appesantiscono vanamente, affidando agli istinti della fantasia e della memoria un'indigesta mole di suoni, che riesce un peso grave, fastidioso e spesso intollerabile all'uomo e segnatamente al fanciullo, che smania di conoscere perché è un'intelligente creatura. Ma chi, si dirà, se fosse vero quel che voi dite, conobbe anche l'arte da ammaestrare gli uomini? Solo nel nostro secolo si parlò di insegnamento graduato. Allora, non vi furono prima della presente generazione istruttori al mondo? O gli uomini non furono sempre egregiamente istruiti dai loro maestri? Lungi da me il voler sottovalutare la sapienza di quelli che ci precedettero e che formarono noi stessi. Infatti, noi di chi siamo discepoli se non dei nostri maggiori? E da dove ciascun secolo ricevette l'istruzione che lo fa essere quello che è, se non dai secoli precedenti? Non possiamo dunque dubitare che, essendo innegabile ed evidente il principio che accennavamo dell'insegnamento graduato, sia stato conosciuto almeno in pratica dagli istruttori che furono in tempi tutti. E se ciò fosse necessario al mio intento, non mi sarebbe difficile sfoggiare qui erudizione, recando i testi di molti scrittori, principalmente sacri, che l'ebbero additato in un modo implicito, e l'esempio di molti maestri che l'ebbero, o sapendolo o non sapendolo, seguito. Ma in luogo di tutti mi valga l'aurea operetta di Sant'Agostino intorno al modo di catechizzare gli analfabeti, che io pubblicai in lingua corrente come il miglior compendio di catechetica che mi trovassi da proporre ai nostri catechisti. Infatti, quella gran mente nell'esempio che dà ad una catechesi da farsi ad un infedele adulto che viene alla Chiesa per farsi cristiano, incomincia appunto, come vuole l'ordine delle idee, dallo stato dell'uomo a cui parla e dal desiderio che quegli sente in cuor d'essere felice, idea a lui facilissima e notissima. Di che si vede che il santo dottore conduce la mente di quel suo nuovo discepolo dal noto all'ignoto e dalla cognizione dell'uomo alla cognizione di Dio. Di seguito egli espone le verità cristiane attraverso la narrazione storica, muovendo dalle parole della Genesi. Nel principio creò Dio il cielo e la terra. E protraendo bel bello il discorso fino alla fondazione della Chiesa di Cristo e allo stato a cui questa Chiesa era allora pervenuta. Qui cade a pennello di considerare diverse cose. La prima. Non sembrare troppo opportuno il compilare dei catechismi, alcuni esclusivamente dogmatici e altri esclusivamente storici. Ma come fa Sant'Agostino? Piuttosto sarebbe utile mescolare ed intessere la narrazione della storia al dogma. E come si dividerà al tutto il dogma dalla storia se molti fatti storici sono altrettante verità dogmatiche? Come si separerà la storia dal dogma quando nella storia compare Dio che opera per la salvezza degli uomini? Divisa la sacra storia dal dogma, non è divisa dalla sua anima, dalla sua ragione? O almeno sarà storia, se si vuole, non mai catechismo. Perciò noi, seguendo il dottor d'Ippona, inserimmo la storia al dogma allo stesso modo con cui vi sta unita secondo la natura delle cose. Ma dobbiamo notare, oltre a ciò, che non fu nostro intendimento esporre questa opera tutta intera la storia sacra, ma solo di prenderne quella parte che ci tornava necessaria e connettere fra loro i dogmi e fare in modo che l'uno succeda spontaneamente all'altro, secondo la logica a loro disposizione, ottenendo così quella graduazione di idee che è la via per la quale vanno le menti che si rifiutano di fare ogni altro cammino. La seconda cosa che abbiamo osservata è come la serie degli avvenimenti storici ha già in se stessa la detta graduazione, così che il primo fatto è luce al secondo, il secondo al terzo e in generale quelli che precedono spiegano quelli che seguono. Per cui Dio, volendo istruire il genere umano nelle verità che lo portano a salvezza, lo istruì e lo educò alla scuola della storia e agli avvenimenti che fece succedere in modo molto ordinato, aggiunse un corrispondente grado di rivelazione, la luce della quale viene raffigurata nei sacri libri con quella del sole, che nel crepuscolo si comincia a mostrare e poi l'alba si indora e rosseggia, fino che sorge il grande astro e rifulge nel pieno meriggio. Ne segue che gli uomini alla scuola del loro divino istruttore non ebbero quasi a fare alcuno sforzo ricevendo nelle loro menti e nei loro cuori le più alte verità, le quali, svolgendosi in modo soave, penetravano in essi, nell'ordine graduale in cui si presentano le idee negli umani intendimenti. Sicché quando io mi promisi nell'esposizione della dottrina cristiana, compendiata in questo libretto, di uniformarmi alla legge di graduazione che presiede all'umana intelligenza, invece di pretendere che l'intelligenza seguisse quella legge che io le imponessi o a parlar più vero, seguisse il mio disordine senza legge, certamente io feci nulla che si allontanasse dall'autorità dei più solenni maestri, anzi, seguì l'autorità di Dio stesso. Ma tuttavia, qualcuno potrebbe obiettare che la maggior parte dei catechismi moderni non tengono l'ordine delle idee che voi proponete quasi unico e indispensabile mezzo di istruire gli uomini. Rispondo che, anche se ciò fosse vero, non ne seguirebbe che fossero false le ragioni da me esposte sopra, le quali mi persuasero che fosse meglio disporre le verità cristiane nell'ordine naturale delle idee, anzi, che saltuariamente. Inoltre, non si deve credere che in tutti i catechismi manchi per intero quest'ordine, ma, qual più, qual meno, vi si avvicina. Che se non tutti lo raggiunsero, allo stesso modo, e i loro autori non se lo proposero, è da osservarsi che tali compilazioni, tali libri che servono l'educazione giovanile, non si possono perfezionare ad un tratto. La perfezione dei loro metodi è opera lunga dei secoli. L'esperienza, le difficoltà incontrate nell'insegnamento, la meditazione filosofica sui mezzi di vincerle, sono le vie per le quali si giunge finalmente a perfezionare l'esposizione e il metodo delle opere didattiche di cui parliamo. Invece, quando si comincia a scrivere tali libri, che avviene? Gli uomini dotti che li compongono distribuiscono entro ad essi le materie di quell'ordine appunto nel quale si trovano distribuite nelle loro proprie menti e non in quello nel quale vengono ricevute dalle menti delle persone non dotte. Infatti, la mente umana prima riceve le verità e dopo averle ricevute, le paragona insieme e le dispone sistematicamente. Ma questo sistema in cui gli uomini già istruiti vanno disponendo le verità nella loro mente è tutt'altro che da quell'ordine in cui le hanno dapprima essi stessi ricevute. Ora, da chi furono compilati i primi catechismi? Da solenni teologi, da dotti consumati, i quali avevano già distribuite nelle loro menti le verità cristiane in un ordine scientifico. Non era dunque naturale che nel farne poi il compendio, nel dare forma al catechismo, essi tenessero l'ordine stesso che contemplavano con le loro menti dotte, cioè l'ordine scientifico? Non potevano certo pensare di fare diversamente, sicché a ragion d'esempio, la prima domanda che si presentava a loro doveva essere: che cosa è la dottrina cristiana? Ovvero, che cosa è la fede cristiana? Poiché queste sono veramente le prime domande nell'ordine scientifico, perché le più complesse, quelle che abbracciano nel loro seno tutte le altre, che le riassumono e compendiano tutte, consistendo in questo appunto l'ordine della scienza, che da ciò che è più complesso si discende ciò che è più semplice e da ciò che è molteplice si passi a ciò che è singolare, sicché il complesso e il molteplice presentano siccome il germe dal quale poi si sviluppano i semplici e i singolari. Ma l'esperienza dei catechisti doveva più tardi stimolare la loro riflessione e questa riflessione stimolata dalle difficoltà doveva muoverli a ricercarne con impegno la ragione e finalmente doveva condurli a trovarla appunto in questo che l'ordine scientifico e l'ordine didattico sono opposti e come quello s'adatta e piace agli scienziati, così soltanto questo conviene agli analfabeti che si vogliono ammaestrare in quelle verità che ancora non sanno. Perciò non conviene annunciare subito agli analfabeti una dottrina complessa e molteplice, la quale ne riassume molte altre, ma è necessario incominciare da ciò che è il più semplice, facendoli quindi passare gradualmente al composto e da ciò che è singolare, annettendo bel bello ad un singolare un altro, fino che si venga così formando e componendo nelle loro menti l'intero e perfetto disegno che si desidera. Si dedurrà quindi la conseguenza che i catechismi composti dopo il Sacrosanto Concilio di Trento riuscissero disutili ad ammaestrare il popolo cristiano? Anzi, furono, non vi è dubbio alcuno, di somma utilità. Potremmo addurre a loro sostegno molte ragioni, ma noi non intendiamo che di rispondere alla obiezione che ci si fa, che, in poche parole, si riduce a questa. La mente umana, secondo voi, non si può istruire se non a condizione di farla procedere da un'idea ad altra, secondo la connessione naturale delle medesime idee. Ma i catechismi, fin qui, non tennero questo ordine nell'esposizione delle verità. Dunque, non furono adatti ad istruire gli analfabeti. A cui io rispondo. Il fatto sarebbe andato appunto così, se gli analfabeti che imparano a mente quei catechismi, dopo appresi, nessun'altra riflessione avessero fatta sulle parole ricevute e scritte nella loro memoria. Ma la mente umana ha un'attività sua propria che, stimolata continuamente dalle occasioni esteriori, non può starsene oziosa. Onde, anche la mente di quegli analfabeti, vivendo essi tra i cristiani e frequentando le chiese, è spinta continuamente in diversi modi a riflettere. Secondo le occasioni, riceve la luce di singolari verità prossime a quelle che naturalmente conosce. E allora essa suole da se stessa ritornare anche alle parole del catechismo che nella memoria conserva, cominciando a penetrarle e gustarle. Non le intende tutte in una sola volta, ma innanzitutto quelle che sono più vicine e analoghe alle notizie da lei possedute, così che queste stesse verità di cui arricchita le rendono chiaro un altro pezzetto del catechismo. E così procedendo per la sua via, con sempre nuove riflessioni, viene, or interpretandosi una particella, ora un'altra, delle lezioni legatesi alla memoria, divenendo l'una luce all'altra. Nel qual progresso, che fa inosservata nel suo segreto, la mente conserva tuttavia sempre la legge immutabile della gradualità, per la quale da una verità trova il passaggio all'altra senza mai dare alcun salto, secondo la vicinanza, l'affinità, la connessione di esse verità. E ciò perché non può in alcun modo fare diversamente. Perciò questa è la grandissima differenza fra un catechismo privo dell'ordine graduato e didattico ed un altro che mantiene quest'ordine fedelmente. Che gli analfabeti, che apprendono il primo a memoria, sono poi costretti a ordinarlo da sé medesimi, secondo la legge inviolabile della loro intelligenza, seppur vogliono incominciare ad intenderlo, né la fatica della memoria è a loro di aiuto dall'operazione concomitante dell'intelligenza. Laddove il secondo catechismo risparmia coloro che vedono apprendere questo eccesso di fatica, presentando alla loro comprensione le verità già belle e disposte in quell'ordine, nel quale solo egli le vuole e le riceve, e con l'associare alla fatica della memoria l'interessante e desiderato esercizio dell'intelletto. Ma voi siete troppo sollecito di far sì che gli uomini intendano le verità della fede. Basta bene che le abbiano conosciute a memoria e le sappiano ripetere all'occasione. Il popolo specialmente deve contentarsene. Una tale obiezione, sia detto per puro amore del vero e del bene, è indegnissima di risposta. Mi contenterò dunque di far osservare, essere certamente necessario, che gli analfabeti apprendano prima a memoria le parole del catechismo, conforme al metodo che altrove io stesso proposi. Ma qualora niente affatto intendessero del loro significato, niente affatto gioverebbe loro quella fatica materiale, per cui a loro giova tanto quando e quanto il loro intelletto viene illuminato. Per caso, qualcun altro ci chiederà che cosa intendiamo per quell'ordine graduato didattico, per mezzo del quale diciamo che necessariamente procedere la mente umana e secondo il quale ci parve bene esporre le materie in questo nostro catechismo. Per poter comprendere in che cosa consista un tale ordine, qui ne darò il principio che regge e governa tutto quanto l'ordine didattico ed è il seguente, semplicissimo. le verità siano disposte in una serie ordinata, in modo che le verità che precedono, per essere intese, non abbiano bisogno di quelle che seguono. A tenore di questo principio evidente, ogni istruzione deve cominciare da qualche verità già nota alla persona che si istruisce e tale almeno che possa essere da lei intesa col solo aiuto di quelle che ella già precedentemente possiede. Comunicata questa prima verità, ne può tosto seguire una seconda, la quale si renda chiara e intelligibile mediante quella prima, ma che non abbia bisogno ad intendersi delle altre verità non ancora comunicate. Allo stesso modo, la terza verità può aver bisogno per essere intesa delle prime due, ma non deve aver bisogno della quarta o della quinta. E così si dica di tutte la serie delle verità che si vogliono comunicare al discepolo. La quarta non deve aver punto bisogno per essere intesa che delle prime tre. La quinta soltanto delle quattro prime e così di seguito. A ragione di esempio la domanda: che cosa è la dottrina cristiana? Ovvero l'altra: che cosa è la fede cristiana? Non si può intendere in alcun modo da chi ancora non sa che ci sia stato al mondo Cristo, e chi egli sia ne può sapere chi sia Cristo, se non sa prima che vi è Dio e il suo Verbo, e che il Verbo di Dio prese carne, eccetera. Dunque, quelle domande non possono essere intese le prime, né possono occupare il primo posto nell'ordine didattico per il fatto che, non intese dallo scolaro quando le impara a memoria, verrebbero solo intese dopo che gli avesse scorso quasi tutto il catechismo. E anche allora verrebbero intese solo a condizione che gli ritornasse indietro con la riflessione e rivenisse al principio del catechismo e interpretasse a se stesso le prime domande del medesimo, rovesciandosi tutta la serie delle verità apprese. Anzi, che dico delle verità? Dovrei dire delle locuzioni che nella memoria ebbe pazientemente registrate senza lume di intelligenza. Perciò è necessario cominciare l'istruzione catechistica da altre interrogazioni più semplici, così che siano intese immediatamente da chi le apprende. Bisogna iniziare da interrogazioni che siano chiare allo scolaro prima d'aver imparato il resto del catechismo. Facendo il contrario, ci troviamo un altro inconveniente, oltre quelli già accennati, e cioè, non potendo lo scolaro intendere subito quello che apprende a memoria, si abitua ad accontentarsi del suono delle parole, rendendo torbido e inoperoso la sua capacità di comprendere. Sicché neppure, quando in seguito impara a memoria le altre locuzioni che gli potrebbero chiarire le prime, non si accorge dell'uso che ne potrebbe fare, né riflette che queste posteriori potrebbero illuminare le precedenti. Poiché, abituato al materiale esercizio, non ha mai concepita la necessità o gustata la bellezza della luce intellettuale, né la via per la quale l'intelletto discorre e contempla. Perciò, ogni savio sentirà, io spero, assai bene, la ragione che mi persuase di incominciare il catechismo presente con questa domanda e con questa risposta. Chi siete voi? Io sono un uomo. Per la quale l'uomo analfabeta parte da se stesso, che già in qualche modo conosce, e viene in appresso, coi passi naturali della sua mente, sollevandosi alla cognizione di Dio e delle altre verità da Dio rivelate. Ma del metodo che abbiamo creduto dover seguire basti il detto fin qui. Più brevi saremo indicando la scelta della dottrina esposta in questo catechismo. Ci basterà il dire che noi abbiamo tenuti costantemente a nostra guida i catechismi più qualificati e raccomandati dalla Chiesa, principalmente quello del Sacro Concilio di Trento. Del rimanente abbiamo in generale parlato, omesse le cose che alla fede non appartengono, ma aspettano alle opinioni dei teologi. Ne daremo un solo esempio. La Scrittura narrando la tentazione che l'angelo delle tenebre diede alla prima donna, chiama il demonio col nome di serpente, ma non spiega se egli si sia vestito d'un corpo di serpente fantastico reale, né dice tampoco che sia entrato nel corpo di un animale di questa specie facendolo parlare, come più tardi l'angelo fece parlare l'asina di Balaam. Neppure la Chiesa cattolica definì per articolo di fede quali spoglie il demonio prendesse comparendo e parlando ad Eva. La tradizione ebraica vuole che il demonio apparisse a cavallo di un serpente. L'opinione più comune all'opposto fra di noi si è che il demonio si servisse a parlare con Eva di un serpente reale. Noi abbiamo creduto prescindere da tali opinioni, siccome fece pure il Catechismo del Sacro Concilio, tenendoci al certo, il qual si è che la Scrittura dà il nome di serpente al demonio, senza dire perché gli dia un tal nome, cioè se perché egli abbia preso le forme di un serpente o per altro. E quantunque San Tommaso abbia l'opinione che il demonio si sia servito d'un vero serpente a sedurre la madre del genere umano, tuttavia, nei suoi commentari in Isaia non attribuisce a questo la denominazione di serpente con cui il demonio si chiama, ma riporta invece quattro ragioni che sono. La prima, perché il serpente si rinnova e trasforma, e così fa il demonio. Secondo San Paolo ai Corinti, Satana stesso si trasfigura in angelo di luce. La seconda, per la maniera di andar rependo, onde il demonio in Giobbe. Ho giurato intorno alla terra, o l'ho camminata. La terza, per il morso venefico, onde nei proverbi. All'ultimo il locubre lo morderà. La quarta, per le spire nelle quali s'avvolge, di cui Giobbe stringe la sua coda quasi cedro. Così San Tommaso. Per le quali ragioni? Tutte il serpente fu sempre il simbolo del demonio e le antiche pitture indiane e cinesi così appunto lo raffigurano. Ne ripugna affatto che Dio gli abbia permesso, appunto per questo fatto, di ingannare gli uomini servendosi di questo animale, come Sant'Agostino pensa in qualche suo scritto. Ma questo, per dirlo nuovamente, non è cosa di fede, non facendo altro la scrittura che chiamare serpente il demonio, così come chiama terra il primo uomo e madre di vita la prima donna. Ora, noi abbiamo voluto toccare questo esempio della massima da noi presa di omettere in questa operetta le opinioni, perché ci parve l'unico che potesse forse eccitare qualche osservazione in alcuni lettori. Non trovandovi essi quello che forse in altri compendi della dottrina cristiana avranno trovato. Antonio Rosmini Serbati, prete. Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee. Alla pia memoria del barone Giulio Todeschi, prete roveretano. Per quella carità divina che accese, o Giulio, la nostra amicizia, divenuta poi in te pietà di figlio, onde tu, nella vita presente, non avesti che travagli e morte immatura. O quanto preziosi gli uni e l'altra nel cospetto del Signore, concedi che del tuo nome si fregi questo catechismo per i fanciulli ai quali pari ti fece l'umiltà. Padre lo zelo, memore anche in seno a Cristo, dove ti vede la mia speranza dell'amico che te le offre. Antonio Rosmini Serbati, sacerdote, Calvario di Domodossola, 27 settembre 1837.